www.redijo.it e la storia continua. Arrivano i mostri. E il drago di acciaio. Le potenzialità positive, il drago che il drago sprigionava durante le processioni in cui era ed è ancora protagonista in Francia, hanno finito per prevalere sul suo lato oscuro. Se ne accorge Italo Calvino, che nota: nemico terrificante nella leggenda, diventa nella processione una presenza carnevalesca e paccioccona, nella quale la città si identifica e cerca protezione. Questo sembra essere l'aspetto assunto dal drago nell'immaginario del Novecento. Se si escludono alcuni romanzi fantasy o certo cinema giapponese, i cartoni animati, da Disney in poi, ci propongono soprattutto simpatici lucertoloni, innocui e bonari, spesso amici ai bambini. Sono il draghetto fino al draghetto di Mulan. La scienza ci ha illuminato sulla zoologia molto meglio dei bestiari medievali. I dinosauri, quanto più dissimili ai draghi, si sia girato sul pianeta, sono scomparsi da milioni di anni. I rettili attuali, lungi dallo sputare fuoco e custodire tesori, di norma presentano dimensioni ragionevoli e anche nei casi più vistosi, quali i coccodrilli, devono piuttosto guardarsi loro dall'uomo. Paura e inquietudine non sono però del tutto scomparse. A personificare il drago troviamo ben altra creatura. Il carro armato produce sempre uno sgomento speciale. È una massa di acciaio sinistra che si muove con strepito e scricchioli come un drago antico, scrive Arturo Pérez Revert, scrittore ed ex corrispondente di guerra. Un carro armato risveglia una paura atavica, irrazionale e sempre fa venire la voglia di scappare. E con l'aiuto di Dio, Re Artù compare spesso nella letteratura geografica medievale con caratteristiche diverse da quelle che gli sono proprie dei romanzi cortesi. Viene descritto come un capo rozzo e brutale, non di rado ostile alle figure dei santi, e probabilmente questi testi raccolgono tradizioni orali che non sono confluite nell'epica cortese redatta a partire dal XII secolo. Nella vita di San Carantoc, Artù è alle prese con un drago che si aggira seminando la distruzione. Quando Carantoc gli si presenta, chiedendo notizie di un altare che gli è stato sottratto, Artù ne promette la restituzione, perché il santo lo aiuti a liberarsi dal drago. Carantoc non ha difficoltà di addomesticare la creatura e a convincerla ad abbandonare la zona. Artù, comunque, non vorrebbe mantenere la promessa, ma l'altare gli sfugge prodigiosamente ed egli è costretto a restituirlo. Nella vita di Sant Eflamma, Artù si meraviglia che il santo non abbia paura di passeggiare con lui nei pressi della grotta di un drago. I servitori di Dio non hanno nulla da temere, spiega Eflam, per cui Artù non esita a invitarlo ad assistere al proprio combattimento col mostro. Ma dopo un giorno di vana lotta, il re, esausto e assetato, cade ai piedi dello spettatore. Allora è il santo a prendere il controllo della situazione. Fa sgorgare miracolosamente nella sorgente per dissetare Artù e si raccoglie in preghiera. Il drago, furioso, con gli occhi fuori delle orbite, esce dalla grotta e si getta in mare vomitando sangue. Entrambi gli episodi rispecchiano l'immagine del drago nella sua concezione più antica, ma già la Chiesa risulta orientata a sottrarre agli eroi laici le competenze di queste creature, affidandole piuttosto ai propri rappresentanti. Questa puntata va tagliata in due ed è finita. www.redigio.it e la storia continua.